L'ho accennato in apertura, infatti dicevo ancora, al centro della nostra attenzione Tchaikovsky, perché c'è qualcuno che in rete si è chiesto: ma che fine ha fatto? È stato cancellato dai programmi? E intanto sentite Giovanni Conti sottofondo. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Quindi da un'inflazionata presenza nelle programmazioni a un latente oblio, ma mettiamolo il punto interrogativo perché è di questo che vogliamo parlare. C'era un tempo sicuramente in cui le sale da concerto dovevano limitare il numero di esecuzioni stagionali, soprattutto della quinta e della sesta sinfonia, ma anche dei concerti per violino e pianoforte. Insomma, il loro fascino era tale per il pubblico e per i direttori d'orchestra che se le contendevano in un certo senso. La gamma delle interpretazione era davvero infinita, da Karajan a Muti, da Gergiev a Scholti. E adesso forse Tchaikovsky è caduto in una sorta di generale tendenza a questa che si può definire la disapprovazione nei confronti dell'espansionismo russo, quindi una posizione politica, e non è la prima volta che parliamo ovviamente di questo. E forse è l'unica ragione per spiegare appunto questa scomparsa denunciata da Norman Lebrecht sul sito Slipdisk, anche riguardo le registrazioni in studio. Quindi si potrebbe dire forse che Tchaikovsky sia uno dei perdenti nelle guerre culturali del XXI secolo, Giovanni.
Ma chi lo sa, eppure è noto a tutti che il compositore russo evitava il nazionalismo. Per esempio fu uno dei primi compositori a cercare di integrare la sua musica, che evidentemente veniva considerata dell'est, sì, insomma orientale in qualche modo, con quella dell'Occidente. E a proposito, vorrei però segnalare la recente pubblicazione per l'etichetta svizzera Claves della quinta e sesta sinfonia di Tchaikovsky da parte dell'Orchestra della Svizzera Italiana qui nel nostro auditorio sotto la direzione di Marcos Posner. Tiè, potremmo dire, a chi vuole dimenticare Tchaikovsky. Comunque, a parte gli scherzi, presentiamo i nostri ospiti di oggi, Patrizia.
Benvenuta Carla Moreni, ben ritrovata con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
E il secondo ospite è Andrea Ottonella. Buongiorno Andrea.
Buongiorno e buon ascolto a tutti, grazie a voi.
Allora, se questo Norman Lebrecht su Slipdisk, sul suo blog, insomma, afferma quello che abbiamo appena cercato di sintetizzare, ci sono poi anche altre voci contrarie, perché nei blog poi rispondono, dicono: ma no, ma dove vivi? Dove sei? In realtà di concerti e di sinfonie se ne fanno molte ancora, ma partiamo con la vostra percezione personale, che di concerti ne vedete tanti. Carla Moreni.
Ma allora, concerti certo, ma non dimentichiamo che Tchaikovsky è un grande autore di opera.
Certo.
E io l'ultima opera che ho sentito di Tchaikovsky, premetto, non sento tutto, però frequento la Scala, e per esempio appunto l'ultima opera di Tchaikovsky data alla Scala fu la famosa Dama di Picche, la mitica Pikhovskaja Dama, data una sola sera da Gergiev, esattamente a ridosso del conflitto. Poi nelle repliche ci fu un direttore che lo sostituì, l'opera proseguì però un po' in sordina, senza particolare fasto, mentre invece assolutamente, essendo una nuova produzione, avrebbe meritato davvero una grande centralità, una grande attenzione alla musica, alla, non dico riscoperta, però rivitalizzazione del teatro di questo compositore, che ha un'originalità spiccata, e non solo, è stato il maestro di tutti i compositori russi in avanti, perché non dimentichiamolo, ma non ci sarebbe stato Stravinsky senza alle spalle il grande genio di Tchaikovsky. Quindi per me l'ultima opera alla Scala è stata 2 anni fa, quindi questo attesterebbe il vuoto operistico di questo compositore. E anche nel cartellone di quest'anno non c'è assolutamente nulla, ovviamente, ma anche nel cartellone della stagione sinfonica, cioè sono andata a rivedermi la filarmonica, ad esempio non eseguirà assolutamente nessuna sinfonia di Tchaikovsky. E mentre appunto un tempo erano un master, naturalmente sempre con l'applauso prima dell'ultimo movimento della Patetica, eravamo sempre lì ad aspettarlo, vediamo se il pubblico questa volta applaude, sempre ad applaudire, perché ovviamente dopo quel tempo trionfale si applaude, e invece Tchaikovsky ci ricorda dopo tutto con questo grande adagio finale, La grande malinconia. E ultimo piccolo appunto, ecco, avremo per la stagione della filarmonica il concerto numero uno, il concerto numero uno in maggio, diretto da Shahi con Alexander Malofev. Unica nome Tchaikovsky alla Scala.
Carla, l'episodio a cui tu facevi cenno, cioè quello dell'unica serata diretta da Gergiev e poi Gergiev prende la strada del ritorno in Russia, era però, credo di poter dire, legata alla figura di Gergiev e i suoi legami con il potere oligarchico russo. Quindi in questo caso mi pare, ma correggimi se sbaglio, di poter dire che la Dama di Piche ha pagato il peso di questa situazione. Non c'era un legame, chiamiamolo no, così, ideologico con la scelta di Tchaikovsky.
Certo, non c'era un ostracismo, però in qualche modo secondo me ha ragione Lebrecht, Tchaikovsky la sta pagando, cioè Tchaikovsky essendo una figura così iconica, peraltro Tchaikovsky mi sembra di radici ucraina, quindi in realtà come tutti i grandi russi legato in maniera radicale, cioè con delle propaggini con la grande Russia, no? Quindi al di là dei confini e delle guerre, che meraviglia se dimenticassimo per sempre queste sciocchezze. Ma tornando a quella fatidica dama, in realtà, cioè, parlare russo, sentire russo, voleva dire guerra, certo. Cioè, diventava una specie di estensione, no? Un po' come un certo Beethoven, diciamo un po' pettoruto e marziale, significava dittatura, fascismo, nazismo, no? Dopo tutto è cambiato, però ci sono delle equivalenze, diciamo, degli idiomi che passano in maniera sistematica e automatica da un compositore, da un artista alla politica, e i politici lo hanno sempre saputo molto bene questo.
Sentiamo anche Andrea Ottonello, cosa ne pensa e qual è la sua visione, percezione?
Dunque, anch'io penso che Norman Lebrecht abbia ragione, nel senso che quando io ho letto, leggo il suo blog, perché pur essendo un personaggio particolare, però dà sempre degli spunti interessanti, a volte sono provocatori, ma anche per questo vanno secondo me colti, e per gli addetti ai lavori secondo me è sempre un luogo, uno spunto di riflessione. Non ultimo, non ha una visione incentrata sull'Italia, cioè Lebrecht guarda un pochino più ad ampio spettro, e quindi è utile anche per noi che siamo abituati, come dire, a vedere sempre il nostro orticello, perché effettivamente tanta grande musica passa in Italia, ma non tutta, ecco, mettiamola così,
certo.
Quindi è utile capirlo. E quando ho letto il suo articolo mi sono un po' spaventato, perché effettivamente quando lui nominava questi direttori, Karajan, Scholti, queste grandi esecuzioni, anche molto, per certi aspetti, che rispecchiava anche molto la natura di questi grandi direttori, di questi istrioni, no? Quinta e sesta di Tchaikovsky sono sempre stati un banco di prova per i più grandi direttori, perché tu ti puoi dare libero sfogo alla tua natura, al tuo pensiero, insomma sono dei come per un grande calciatore un campo da calcio sterminato che non finisce mai, no? Apparentemente. Quindi effettivamente improvvisamente anche io ho sentito un po' la mancanza di queste esecuzioni, ci ho pensato, è vero, oggi manca il grande direttore che fa, che esegue, cioè la grande esecuzione di Tchaikovsky che fa correre da fuori città, da fuori paese magari, no? Come succedeva all'epoca. Poi naturalmente si parla, avete già citato voi, la registrazione dell'OSI, della quinta e della sesta sinfonia, e quindi avete sanato direttamente la ferita. Poi mi sono guardato un po' anch'io intorno e ricordavo anch'io, come diceva Carla, il discorso di Gergiev di 2 anni fa, che è un peccato, perché la Dama di Piche e l'Eugenio Onegin sono due capolavori degni in tutto e per tutto di stare al fianco del miglior Verdi, ecco, sono, cioè, Tchaikovsky ha un senso del teatro che è spaventoso. Ma a parte questo, ho cercato Tchaikovsky, perché anch'io non lo sento da tempo, E oltre all'esecuzione effettivamente di cui parlava Carla Moreni a maggio con Malofev e Chahine nell'ambito della stagione della Filarmonica, incredibilmente, non ci volevo credere, ho trovato anche Vassili Petrenko in tournée con la Filarmonica della Scala, che dirige, udite udite, la quinta di Tchaikovsky. Quindi sono riuscito a trovare una quinta di Tchaikovsky. Certamente Vassili Petrenko non è Karajan, però voglio dire, è comunque un'esecuzione dal vivo che si annuncia per il 29 aprile al Teatro Grande di Brescia della quinta di Tchaikovsky. Più nel piccolo, ma non è certamente questo il Tchaikovsky che fa notizia e tutto il resto, il Souvenir de Florence, il sestetto opera 70, che viene eseguito dal quartetto di Cremona con un paio di colleghi aggiunti per la Società del Quartetto a Milano, sempre in Sala Verdi, il prossimo 9 aprile. La mia ricerca si è fermata qui, effettivamente non è molto per uno dei compositori che dovrebbe essere uno dei più eseguiti, amati e ascoltati, anche perché Tchaikovsky piace a tutti, piace ai tecnici, agli addetti ai lavori, ai musicisti e soprattutto piace al pubblico. Trovo assurdo che effettivamente, come ricordava Carla, perché effettivamente il padre di Tchaikovsky era di origine ucraina, quindi cioè, mi chiedo veramente, non voglio neanche pensare che questa sia una coincidenza, cioè trovo folle che si possa immaginare di ostracizzare Tchaikovsky in questo momento. Questa è veramente una cosa che va oltre la mia capacità di comprensione, cioè non riesco davvero a capire perché bisogna prendersela con Tchaikovsky, che nella vita, voglio dire, aveva ben altri problemi che quella di pensare ai carri armati dell'Unione Sovietica, che ancora era di là da venire peraltro.
Torniamo un attimo alla registrazione claves della nostra orchestra, recuperiamo la quinta e questo è il valzer, il terzo tempo. È davvero musica bella, difficile da sfumare, ma noi lo facciamo perché vogliamo continuare il nostro discorso. Che fine ha fatto Tchaikovsky? Solleva Norman Lebrecht sul sito Sleep Disc. Ne stiamo parlando con Giovanni Conti, con Andrea Tonello e Carla Moreni. Dicevo prima, scorrevo le risposte a questa sorta di provocazione, diciamo così, lanciata da Lebrecht sul suo blog. Alcuni appunto parlano sì dell'aspetto operistico, qualcuno dice ma non so dove ti trovi veramente, perché in questa stagione ho ascoltato un bel concerto per violino con Cavacos, Riccardo Muti e la Chicago Orchestra, e Muti tornerà con la quarta, poi l'orchestra di Cleveland e Welser-Möst con la sesta, Trifonov eseguirà i brani dalla sonata La Bella Addormentata, eccetera eccetera, dice. Poi finisce questo, questa persona che risponde: forse Londra ha rinunciato al maestro, ma a New York lo amiamo ancora. Ne fa una questione territoriale, che poi è strano perché in America, vabbè. Carla Moreni, fra l'altro, in America ci sei appena stata, farei una piccola parentesi anche su quello che hai visto di bello, già che sei proprio appena fresca di rientro, di volo.
Sì, esatto. Infatti, scusate, questa voce è il post-volo, no? Il classico.
Sì.
Sono appena stata a New York, sì, non per Tchaikovsky, ahimè,
no.
Ma per Verdi, ogni tanto il tricolore lo dobbiamo sfoggiare.
Sì.
Nuova produzione di Forza del Destino dopo 30 anni al Metropolitan, devo dire un bel avvenimento. Anche lì una sorta di ostracismo, perché ognuno ha ogni cultura ha le proprie messe al bando. E New York, l'America è maestra nelle messe al bando, devo dire. Per cui oggi non si può parlare di James Levine al Metropolitan. I suoi dischi e le sue registrazioni nel negozio del Metropolitan non ci sono più. Ma pensate che nemmeno i professori all'università possono far ascoltare agli studenti degli esempi di esecuzioni firmate da James Levine. Ostracismo.
Sì.
totale, veramente. Bisognerebbe parlare una volta con Harvey Sachs, che appunto mi ha testimoniato questo. E invece ho ascoltato appunto una nuova produzione di Forza diretta da Yannick Nezet-Séguin, molto bene, con grandi entusiasmi, con una regia decisamente dissacrante, nel senso che racconta un'altra storia. Pensate che nel programma di sala, nel libretto, non viene dato il sunto del libretto di Piave Ghislanzoni, bensì un sunto del libretto reinventato ex novo da Treliński, questo direttore polacco, molto creativo, anche molto bravo, devo dire, di grande mano teatrale, ma un'altra storia. Va bene, così va. Poi due giorni dopo, già che ero lì, ho beccato il recital finale di un programma che Beatrice Rana ha portato in tournée dall'Europa appunto agli Stati Uniti. Bellissimo recital dove non c'era Tchaikovsky, va bene, questo ecco. È abbastanza facile. Però ad esempio c'era Scriabin, e Beatrice ritornerà a New York in aprile e porterà un autore russo, ma non è Tchaikovsky, bensì è Rachmaninoff. Ecco, Rachmaninoff, lei farà il secondo di Rachmaninoff, tra l'altro lo porterà in giro con molte orchestre e molte città, proderà in agosto a Lucerna, lo porterà a maggio con i Berliner, sempre nel Zeppelin. Ecco, devo dire, guardando un po' il panorama un po' in maniera più estesa, no? Perché parliamo di Tchaikovsky, ma parliamo in generale della musica russa,
sì.
Chi quest'anno è stato assolutamente sugli scudi, avvantaggiato dal 150° anniversario della nascita, è stato Rachmaninoff. Ormai le sinfonie di Rachmaninoff tutti noi le sciorineamo, no? Come fossero quelle di Beethoven, peccato che siano solo 3 anziché 9, e i concerti naturalmente sono sempre stati popolari, ma oggi non si parla solo del Rach 3, ma appunto anche di Rach 1 e Rach 2. E appunto in generale Rachmaninoff ha avuto una bella, diciamo, messa sugli scudi.
Beh, questo basterebbe a dire che forse non c'è una vera e propria corrente che va contro tutto ciò che può in qualche modo essere riconducibile alla musica russa. Andrea Ottonello,
però sì, scusami, mi permetto un piccolo ma.
Certo.
Un piccolo ma. ma Rachmaninoff muore in America e sì, non è più considerato russo in qualche modo.
È vero.
Si è purificato. Gli americani sono capaci veramente di tutto. Andrea Ottonello, buttiamo un po' l'occhio e l'orecchio al passato, pensando al fatto che Tchaikovsky è morto poco più di un secolo fa, abbiamo avuto dei grandi interpreti. Se ti chiedo registrazioni che per te sono particolarmente iconiche, qualcuna mi pare di saperla già, ma voglio sentirla da te.
No, io credo in assoluto che il maggiore, il più genuino, ecco, definiamolo così, il più genuino esegeta delle sinfonie di Tchaikovsky sia stato Mravinsky. Non ho nessun dubbio su questo, perché quel lavoro che ha fatto Evgeny Mravinsky con l'orchestra di Leningrado è uno, secondo me, dei grandi capolavori del Novecento. Cioè, riuscito parlano, quelle registrazioni lì parlano, sia le prime sia le ultime, quelle poi digitali di quando Mravinsky era molto anziano. E il merito di Mravinsky è stato quello anche di aver costruito una monarchia che però è sopravvissuta poi, perché poi ci sono stati i suoi epigoni che non hanno avuto paura di mostrarsi al pubblico, anzi hanno fatto una carriera sfolgorante. Temirkanov, poi non so neanche io cosa sia meglio dire, perché ormai anche qui sulle pronunce russe si può sbellicare, e poi naturalmente Gergiev, l'allievo pazzo, no? Quello un pochino più irrequieto, quello un pochino meno dentro le righe, ecco. Chiaramente adesso Gergiev ha qualche problemino, perché ha, come dire, delle idee politiche che sono vagamente incompatibili con tutto ciò in cui l'Occidente crede, tutto ciò in cui noi crediamo, penso di poter dire, no?
Sì.
Quello è un lavoro straordinario. Poi ci sono i pianisti, ovviamente, per il suo concerto per pianoforte, e vabbè, i nomi sono sempre quelli, si parte da Richter e poi si va avanti, insomma, anche perché di Richter tutti ricordano l'esecuzione, quella pubblicata dalla Deutsche Grammophon con Karajan, ma non è così, la più interessante è quella pubblicata dalla Melodia, che adesso magari sarà stata anche ristampata, io questo onestamente non lo so, da qualche altra casa discografica, con Mravinsky del primo concerto. Un primo concerto per pianoforte che fa paura, cioè quando Richter comincia ad avventurarsi in tutta la parte più veloce dell'ultimo movimento, io ho paura, cioè proprio ho paura, non dico altro, ecco. E poi ovviamente ci sono tutti, anche qui, tutti gli epigoni, fino ad arrivare a Trifonov, che voglio dire, credo che sia uno degli eredi più puri e più affascinanti della scuola pianistica russa, insomma, che è nato, io me lo ricordo, ho avuto la fortuna di sentirlo quando ancora non era nessuno, pensate, in un auditorium a Santa Margherita Ligure, tipo una ventina di anni fa, ma era un ragazzetto, era appena uscito, tutto biondo, piccolino, curvo sul pianoforte, ma era già un talento, cioè era già un fenomeno. Poi ci sono ovviamente i violinisti, io però di violinisti farò soltanto il nome di Oistrakh, perché dopo aver sentito il movimento lento del concerto per violino suonato da Oistrakh, questa ninna nanna, questo canto così, così puro, così miracoloso, uscito non solo dalla penna di Tchaikovsky, perché si tratta di una melodia tradizionale, peraltro, come tanta musica russa che poi è stata riportata a conoscenza di tutto il mondo grazie a questi musicisti straordinari, non mi fermo, ecco, perché quello è una... Veniva quando la Russia era dalla parte giusta, veniva trasmesso dagli altoparlanti, lo racconta Richter nel documentario firmato da Mont Saint-Jean, quando la Russia era dalla parte giusta e combatteva i nazisti, per dopo le sconfitte o dopo veniva trasmessi dagli altoparlanti nelle città l'esecuzione di Oistrakh, del concerto di Tchaikovsky di Oistrakh, che sembra un secolo fa, sembra che il mondo abbia completamente fatto una giravolta, ecco, abbastanza macabra per dirla tutta. Thank you.
solo un accenno di questo valzer dei fiori dallo schiaccianoci, ma è anche per ricordare un altro nome, forse non particolarmente legato a Tchaikovsky, ma Sei Josawa se ne andava un mese fa, il 6 febbraio del 24 a Tokyo, qui con la Boston Symphony Orchestra, dunque un omaggio, perché no, a lui. Dicevamo di Norman Lebrecht la sua affermazione un po' provocatoria, come molte altre, è giusto seguirlo, come diceva Andrea Antonello. È giusto ricordare anche un altro osservatore che risponde alle Brecht e dice: io attribuisco piuttosto questa perdita di terreno, piuttosto che alla causa del sentimento antirusso, ad alcuni importanti anniversari trascorsi recentemente o imminenti, Bernstein e Bruckner. E poi dice: Tchaikovsky non andrà mai perduto, abbiamo solo un sacco di ottima musica da sfogliare ancora. E poi altre affermazioni. Carla, sei d'accordo con questa, come dire, essere surclassato? C'è anche un altro che dice: beh, casomai Mahler sembra avere un po' di calo. Ecco, ognuno dice la sua. Tu cosa ne pensi?
Vabbè, questi dovremmo evocare Giovan Battista Vico, no? Con i corsi e ricorsi della
sì,
storia.
È vero. È vero.
La ruota gira, la musica è tanta, gli autori sono tanti. Però abbastanza sintomatico che nella stagione di balletto di quest'anno della Scala non ci sia un Tchaikovsky. Cioè, ci sono, diciamo, dei compositori che sono iconici, restano dei punti di riferimento. Una compagnia di ballo così importante, così oggi estremamente qualificata come quella Scaligera, che ha fatto davvero un grande passo in avanti, un grande salto, potremmo dire, sulle punte.
Sì.
E in questo anno niente Tchaikovsky, zero Tchaikovsky. Vabbè, magari ci sarà l'anno prossimo, speriamo. Però
magari sì.
Insomma, è un po' per dire che oggettivamente la provocazione di Lebrecht è una provocazione che cade su un terreno di verità, ecco.
Certo.
Non è una così campata per aria. Lo stesso Gergiev, che peraltro credo non stia molto bene, perché se andate sul sito del Mariinsky vedete che dirige pochissimo rispetto ai suoi standard. Voi sapete che quando Gergiev ha lasciato il mondo per diciamo rifugiarsi nella sua rocca al Mariinsky, al Mariinsky dirigeva un'opera alle 11, un'opera alle 3 e un'opera alle 8 dello stesso giorno, e magari erano tre opere diverse. Adesso invece ho guardato il suo calendario e sono rimasta veramente sconvolta, perché lui farà, a parte che viene da un grande silenzio, ma in questo mese, marzo, ha un po' di date. Dopodomani fa L'Angelo di Fuoco, Prokofiev, poi fa Sansone e Dalida, l'indomani ovviamente, 7, e poi l'indomani ancora fa un concerto molto interessante, perché il nostro Valéry è sempre un grande musicista, e fa le due ottave, l'ottava di Beethoven e l'ottava di Bruckner, questo 6, 7 e 9 di marzo. Dopo si prende una pausa, farà Semyon Kotto di Prokofiev, Rusalka, Dvorak, e Frauen Schatten di Strauss, quindi 19, 20 e 21. Dopodiché basta, fa un recital con Ildar Abrazakov e la Semenchuk il 27 e poi pausa. Però speriamo che non siano motivi di salute, ecco, che si
sì.
sia preso una pausa sabbatico, che magari stia riprendendo i contatti con il mondo, perché
forse
anche questo esilio di Gergiev lo trovo veramente assurdo, quasi peggio dell'esilio di Tchaikovsky.
Sì, sono d'accordo, un grande artista, un grande musicista. Siamo in chiusura, Patrice.
Sì, assolutamente, 10:30 dobbiamo chiudere, abbiamo affrontato questa tematica, direi, sotto vari aspetti, e in un certo senso riprendeva un po' quella che abbiamo trattato poco tempo fa sulla cancel culture, la cosiddetta cultura della cancellazione, che agisce in vari modi, e in questo caso abbiamo parlato di Tchaikovsky. Grazie infinite Carla Moreni per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
E grazie Andrea Antonello, a prestissimo, buona giornata a tutti.
Grazie, buon ascolto a tutti.